Viviamo all'interno di un circuito elettrico. Quando le persone sentono il termine meteo spaziale, potrebbero pensare a brillamenti solari che disturbano i satelliti o aurore che scintillano nella notte polare. Ma, in sostanza, il meteo spaziale non è più esotico del comportamento delle particelle cariche che fluiscono dal Sole. Gli strati esterni del Sole sono un plasma ribollente, così caldo che gli elettroni e i protoni non sono più legati agli atomi, ma si muovono liberamente. Come un filamento colossale in un tubo a vuoto, il Sole emette costantemente questo fluido elettricamente conduttivo noto come vento solare. Esso scorre attraverso il sistema solare a centinaia di chilometri al secondo, portando con sé elettroni, protoni, particelle alfa e campi magnetici intrecciati. Le sonde spaziali al punto L1, a 1 milione di chilometri a monte della Terra, misurano il vento solare in tempo reale. Ci dicono quanti elettroni, protoni e ioni più pesanti arrivano, e a quale velocità. In condizioni calme, il vento tende ad avere un leggero eccesso di elettroni, quindi lo spazio interplanetario ha una leggera carica negativa di fondo. Quando un'espulsione di massa coronale, CME, esplode dal Sole, l'equilibrio cambia. Enormi bolle di plasma e campo magnetico attraversano lo spazio e si scontrano con lo scudo magnetico terrestre. Ai poli, parte di questa energia viene incanalata verso il basso lungo le linee del campo magnetico, eccitando atomi di ossigeno e azoto in tende luminose di verde e rosso, l'aurora boreale nell'emisfero nord e l'aurora australe nell'emisfero sud. La Terra è immersa in questo ambiente da miliardi di anni. I corpi conduttivi immersi nel plasma non rimangono neutri, accumulano carica. Nel corso del tempo geologico, la Terra si è stabilizzata su un potenziale elettrico leggermente negativo rispetto al suo ambiente spaziale. Questa consapevolezza è la nostra transizione dallo spazio al cielo. Se la Terra è negativa e lo spazio sopra di essa è immerso in elettroni e protoni, come si bilancia la carica nell'atmosfera stessa? La risposta è l'ionosfera. L'ionosfera è il campo di bel tempo. L'ionosfera inizia a circa 50 km di altitudine e si estende per centinaia di chilometri. Qui, la luce ultravioletta solare e le particelle in arrivo staccano gli elettroni dagli atomi, lasciando un gas diluito di ioni. Per noi a Terra, l'aria sembra un isolante. Ma con l'altitudine, l'ionizzazione aumenta rapidamente e la conducibilità cresce di diversi ordini di grandezza. L'ionosfera fu scoperta negli anni 20, non da fisici, ma da ingegneri radio. Edward Appleton e i suoi colleghi notarono che le onde radio a volte viaggiavano ben oltre l'orizzonte. I segnali rimbalzavano su uno strato conduttivo in alto, quello che ora chiamiamo strati E ed F dell'ionosfera. Questo specchio nel cielo rese possibile la radiodiffusione globale, e il lavoro di Appleton gli valse un premio Nobel. Ma oltre la radio, l'ionosfera ha un significato più profondo. Immagina la Terra come una sfera conduttiva che porta una carica negativa e l'ionosfera come un guscio carico positivamente a decine di chilometri di altezza. Tra di loro c'è l'atmosfera, non un vuoto perfetto, non un isolante perfetto, ma un dielettrico che perde. Insieme, formano un condensatore sferico, carico a circa più 250.000 volt. A Terra, questo potenziale appare come il campo elettrico atmosferico di bel tempo, circa più 100 a più 300 volt per metro, diretto verso il basso. In altre parole, l'ionosfera positiva attira gli elettroni verso l'alto, lasciando la superficie relativamente negativa. Poiché l'aria diventa più conduttiva con l'altitudine, la maggior parte di questa caduta di tensione avviene nei 10-15 km più bassi, la troposfera, dove si trovano tutte le nuvole e il tempo atmosferico. In condizioni calme, questo campo è stabile, modulato solo dal ritmo globale di tutte le tempeste del mondo, un ciclo giornaliero noto come curva di Carnegie. Tuttavia, questa base tranquilla prepara il palcoscenico per il dramma dei temporali. I temporali come macchine elettriche. All'interno di una nuvola cumulonimbo in crescita, trilioni di particelle di ghiaccio e goccioline si scontrano. Ognuna porta ioni, H+ e O- meno, costantemente presenti nell'acqua. Il campo elettrico ambientale influenza il modo in cui queste cariche si muovono. I piccoli cristalli di ghiaccio tendono ad acquisire una carica positiva e vengono trasport televisionati verso l'alto dalle correnti ascensionali, mentre la grandine più pesante accumula una carica negativa e scende ai livelli intermedi. Il risultato è una struttura tripolare. Una regione di carica negativa principale intorno ai 4-7 km, una regione positiva in cima alla nuvola, 10-12 km, a volte uno strato positivo secondario vicino alla base. Questa separazione riflette un famoso esperimento del XIX secolo nel 1867. Lord Kelvin, noto soprattutto per la scala di temperatura termodinamica, costruì un dispositivo utilizzando solo acqua che gocciola, anelli e secchi. Il generatore a goccia d'acqua di Kelvin sfruttava piccoli squilibri ionici nelle gocce che cadevano. Con un'induzione intelligente, queste fluttuazioni si amplificavano finché scintille di migliaia di volt non saltavano dall'apparecchio. Il dispositivo da tavolo di Kelvin era un temporale in miniatura. Le nuvole sono semplicemente versioni più grandi della stessa fabbrica di cariche, alimentate dalla gravità, dalla convezione e dalle collisioni. La maggior parte dei fulmini che vediamo proviene dallo strato intermedio negativo che si scarica a terra. Ma a volte, la regione positiva superiore rilascia la sua carica. Questi fulmini positivi sono molto più potenti, trasportano correnti più grandi e si estendono per decine di chilometri lateralmente, i famigerati fulmini a ciel sereno. Rari ma mortali, sono l'opposto del campo di bel tempo, la cima positiva della nuvola si scarica direttamente sulla Terra. Ogni temporale agisce quindi come un generatore, pompando carica positiva verso l'ionosfera e carica negativa verso il suolo. Collettivamente, le circa 2000 tempeste attive della Terra mantengono il potenziale globale di 250 kV, ricaricando ciò che altrimenti si disperderebbe. I temporali non sono solo eventi meteorologici, sono le centrali elettriche del circuito elettrico del pianeta. Temporali che raggiungono lo spazio. Per secoli si è pensato che i fulmini fossero confinati sotto la base della nuvola. Ma il circuito funziona in entrambe le direzioni. Le tempeste si scaricano anche verso l'alto, verso l'ionosfera, a volte fino allo spazio vicino. Negli anni 90, i satelliti che cercavano lampi di raggi gamma cosmici rilevarono qualcosa di inaspettato, lampi di raggi gamma della durata di millisecondi provenienti dalla Terra stessa. Questi lampi di raggi gamma terrestri, TGFS, vengono prodotti quando i campi elettrici in cima alle tempeste accelerano gli elettroni a velocità quasi relativistiche, facendoli scontrare con molecole d'aria ed emettendo raggi gamma. Un temporale diventa un acceleratore di particelle naturale, in competizione con le macchine costruite dall'uomo. Molto prima che i satelliti confermassero ciò, i piloti ad alta quota sussurravano di luci strane, bagliori rossi, coni blu, anelli simili a un'aureola sopra le tempeste. I piloti di U2 negli anni 50 potrebbero essere stati tra i primi a vederli, ma i loro rapporti furono respinti come illusioni ottiche. Solo alla fine del XX secolo le telecamere li catturarono. Sprite rossi, scariche massicce a forma di medusa che raggiungono gli 80-90 km. Getti blu, coni blu stretti dalle cime delle tempeste fino a 50 km. Elfi, anelli rossi in espansione a 90 km, causati dagli impulsi elettromagnetici dei fulmini. Insieme, questi sono eventi luminosi transitori, TOLS, i fulmini nascosti del cielo, che collegano le tempeste all'ionosfera. Dimostrano che i temporali non sono locali, ma attori globali, che iniettano energia e particelle verso l'alto, disturbando la propagazione radio, le orbite dei satelliti e persino le cinture di radiazione. Abbiamo iniziato con il meteo spaziale come qualcosa di imposto alla Terra. Ora vediamo il contrario, la Terra stessa genera meteo spaziale, attraverso il lavoro delle sue tempeste. Vivere all'interno del circuito. Ora il contorno è chiaro, la Terra, l'ionosfera e lo spazio sono legati in un circuito elettrico globale. Eppure, questo argomento cade goffamente tra le discipline. Astronomi e fisici spaziali si concentrano sulle tempeste solari e le magnetosfere. Meteorologi studiano le nuvole, le precipitazioni e i fulmini a terra. Geofisici indagano sui terremoti e i vulcani, che disturbano anche i campi elettrici. Il risultato è che l'elettricità atmosferica scivola attraverso le crepe. I bollettini meteorologici standard riportano temperatura, pressione, vento e umidità, ma non il campo atmosferico statico, anche se può essere misurato con un semplice mulino da campo. Perché misurarlo? Abbiamo già dei modelli. Le reti di fulmini, Blitzortung, Aldis, Euclid, mostrano l'attività delle tempeste in tempo reale tracciando i spherix, gli impulsi radio dei fulmini. Perché non costruire lo stesso per i campi elettrici statici? Una rete del genere potrebbe fornire avvertimenti precoci di fulmini positivi, i colpi più pericolosi. Tracciare lo sviluppo delle tempeste, la crescita del campo segnala la convezione, le inversioni di polarità segnalano la dissipazione. Mostrare il collegamento con il meteo spaziale, collegando le CME e i raggi cosmici ai campi a livello del suolo. Fornire una base scientifica per i molti che dicono di poter sentire il tempo nei loro corpi. L'appello agli osservatori. Molti osservatori misurano già l'elettricità atmosferica, ma i dati sono sparsi e nascosti. Uno sforzo globale coordinato chiamato GLOCAEM, Coordinamento Globale delle Misurazioni dell'Elettricità Atmosferica, è stato avviato solo pochi anni fa, collegando circa 20-30 stazioni da Europa, Asia, Africa e Americhe. Alcuni di questi siti, come l'Osservatorio Konrad in Austria, l'Omnic Institute in Slovacchia ed Esclalemuir in Scozia, hanno una lunga storia di monitoraggio continuo del gradiente di potenziale. Ma a differenza delle reti di fulmini come Blitzortung, questi flussi di dati rimangono in gran parte nelle mani dei ricercatori. Esistono grafici in tempo reale, ma non sono ampiamente pubblicizzati né progettati per l'uso pubblico. Per la maggior parte delle persone, anche gli studenti di fisica, il campo atmosferico rimane invisibile. Questo è il divario, non la misurazione, ma l'accessibilità. Ciò che serve è la traduzione degli archivi scientifici in dashboard pubblici e api aperte, allo stesso modo in cui le reti di Spherix hanno reso l'attività delle tempeste qualcosa che chiunque può osservare in diretta. Uno strato di scienza cittadina sopra le reti di ricerca esistenti potrebbe chiudere il circuito, trasformando i grafici nascosti degli osservatori in una variabile meteorologica quinta viva. Completare il quadro. Viviamo all'interno di un circuito elettrico. La Terra è la piastra negativa, l'ionosfera quella positiva e i temporali sono i generatori. I fulmini sono solo il sintomo più visibile. Sprite, getti, raggi gamma e correnti di bel tempo sono il resto. Portare questa dimensione nascosta del meteo alla vista del pubblico, aprendo i dati e costruendo reti, completerebbe la nostra comprensione del cielo. Ci darebbe strumenti di previsione migliori, nuove intuizioni sul clima e la salute, e restituirebbe un senso di meraviglia, la consapevolezza che il mondo su cui camminiamo non solo ruota nello spazio, ma brilla, ronza e scintilla all'interno di una macchina elettrica su scala planetaria.